ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Taurisano.
Salve a tutti e bentornati su Fatto Radio. Oggi siamo in compagnia di Selene per iniziare una nuova rubrica in merito alla crescita personale e le neuroscienze. Ciao Selene, hai il piacere di presentarti?
Ciao, sono Selene Colapietra, sono una studentessa di medicina, appassionata di crescita personale e di neuroscienze. Infatti tengo dei meeting da qualche anno proprio in questi ambiti.
Selene è una ragazza che si spende molto su questo e per questo ho deciso di invitarla. Lei ha accolto subito questa mia call ed è venuta al mio soccorso. Con cosa vorresti iniziare oggi come tema?
Beh, oggi vorrei iniziare un po' a parlare dell'intelligenza di un leader, perché credo che sia sempre attuale, anche, soprattutto in questo periodo storico, c'è bisogno di imparare a capire come funzionano certi meccanismi per poter guidare noi stessi. Infatti la parola leader, da lead in inglese, guidare, un po' noi ce la immaginiamo, no, come il capo che ha un team a cui deve comandare, che si assume delle responsabilità, però in realtà il vero leader è un leader di se stesso, quindi una persona che guida se stessa verso il raggiungimento dei propri obiettivi, piuttosto che delegare, fare il capo e dire agli altri cosa fare.
Infatti, no? Questo è un tema che si utilizza molto anche nella formazione aziendale o che incontriamo nei meeting appunto sempre formativi relativi a questo tema. Ma Selene, una domanda che mi ponevo è più facile guidare gli altri o guidare se stessi?
Sicuramente è più facile guidare gli altri. Nella nostra esperienza a tutti sarà capitato di vedere situazioni per cui magari qualcuno ci diceva cosa avremmo dovuto fare per raggiungere un obiettivo e magari noi avevamo difficoltà a raggiungerlo perché sapevamo bene tutta la procedura per arrivare a quell'obiettivo, però poi per qualche motivo o per un altro non riuscivamo effettivamente come noi ci eravamo imposti. Per esempio, a scuola, no? Immaginiamo questa situazione, un ragazzo che ha dei voti un po' bassi, che decide di migliorare i suoi voti e quindi la sua efficienza nello studio a scuola, che va dal più ciuccio della classe e gli dice: senti, scusami, ma i miei voti non sono abbastanza buoni, ma secondo te cosa dovrei fare per aumentarli? Beh, a quel punto anche il più ciuccio della classe potrebbe dire: ah, vabbè, devi studiare di più. Quante ore studi al giorno? Beh, studio un'oretta, al massimo due. No, troppo poco, devi studiare di più, almeno tutto il pomeriggio. Ma sentiamo, hai delle distrazioni? Beh, effettivamente gioco un po' alla PlayStation il pomeriggio, mi piace andare a giocare a calcio. No, devi eliminare tutte le distrazioni, assolutamente. In questo modo, se ti metti a studiare, vedrai che i tuoi voti saliranno tantissimo. Quindi, come vediamo, qualsiasi persona, anche il più ciuccio, ci potrebbe dire, sa benissimo, conosce bene la procedura, tutto ciò che serve per arrivare a quell'obiettivo. Però non è detto che lo sappia mettere in pratica. Quindi chi dice cosa fare non è la stessa persona che fa quella cosa. Allo stesso modo, se qualcuno vuole smettere di fumare, sarebbe un po' ridicolo dirgli semplicemente: vabbè, non comprare più le sigarette. Ovviamente noi sappiamo per esperienza che non funziona così. Non funziona dire semplicemente a una persona cosa deve fare.
Certo.
Altrimenti lo farebbe tranquillamente da solo.
E perché, nonostante noi siamo a conoscenza delle azioni, del percorso da intraprendere, poi non portiamo a termine quell'obiettivo e non riusciamo a prenderne i frutti, insomma?
Allora, in realtà la risposta a questa domanda risiede proprio in come è fatto il nostro cervello, anche a come si è evoluto nella sua storia. Allora, il nostro cervello deriva da un'evoluzione dal cervello rettiliano, che è stato proprio il primo, primordiale, a cui è seguito poi il sistema limbico. Il sistema limbico non è altro che il nostro cervello emotivo, quindi che regola, che controlla tutta la nostra emotività più profonda ed è inconscio. Dal sistema limbico si è sviluppata la neocorteccia, che non è altro che il nostro cervello razionale, quello pensante, quello che analizza, che calcola, che rielabora delle informazioni. Adesso ha un importante ruolo il fatto che la nostra vita razionale si sia sviluppata a partire da quella emotiva. E infatti, proprio fisiologicamente e anatomicamente, ne abbiamo i residui di questa cosa. Che cosa significa? Che effettivamente ci sono dei circuiti sinaptici che partono dal sistema limbico e arrivano alla neocorteccia, avendo quindi l'importante ruolo di controllore e gestore sulla parte razionale, soprattutto in alcuni momenti emotivamente forti. Ed effettivamente c'è questo circuito in particolare che va dal sistema limbico alla corteccia prefrontale. Questa corteccia prefrontale, cioè in questa corteccia c'è un'area, si chiama memoria di lavoro. La memoria di lavoro non è altro che un'area in cui praticamente quello che succede è una rielaborazione dei dati, delle informazioni che ci servono per portare a termine un determinato compito oppure per arrivare a un determinato obiettivo. Ora, che cosa succede? Quando noi proviamo ansia, rabbia, paura, frustrazione, il sistema limbico, che è sede a memoria di queste emozioni, va ad inibire l'area della memoria di lavoro, proprio perché, come abbiamo detto, la vita emozionale ha praticamente il controllo su quella razionale. Quindi se noi, ad esempio, siamo di fronte a un professore, siamo a un esame, proviamo molta ansia, molta paura, frustrazione, capiamo bene che queste emozioni vanno a intaccare in qualche modo la nostra performance in quel momento, proprio perché, come dicevo, la vita emotiva ha un controllo su quella razionale. Ed è per questo che non basta semplicemente dire a qualcuno cosa deve fare, perché intervengono sicuramente non solo le emozioni in quel momento di quella persona, ma il sistema limbico è anche il depositario, un archivio di tutte le emozioni che abbiamo vissuto da quando siamo piccoli. Per cui certe cose, dato che il nostro cervello non fa altro che associare situazioni, alcune situazioni possono farci associare emozioni passate. E capiamo bene in questo modo che allora anche il semplice mettermi a studiare e magari l'altra volta sono stato bocciato, quindi ho provato delle emozioni brutte, di ansia e di paura, rimettermi a studiare non è così facile per me. Per questo non basta che qualcuno mi dica vai a studiare, ma c'è bisogno che io mi prenda cura un attimo delle mie paure, che rielabori il tutto in modo tale da poter mettermi a studiare con delle emozioni positive.
Ecco, appunto, perché parliamo di leadership, no? Appunto di guidare. Se fosse sufficiente dire ciò che bisogna fare, forse appunto sarebbe un po' troppo semplice e non sarebbe un tema così al centro di tutto. Ma da quanto ho compreso, una volta che il nostro cervello prova paura, rabbia o ansia, smette di funzionare, o meglio, blocca determinati processi. È corretto?
Sì, va proprio ad inibire certe aree del nostro cervello. Questo, ovviamente, sto per esprimere un concetto che esiste sia nel nostro cervello che nel nostro corpo, che in natura, gli animali, le piante, tutto quanto, per come funziona tutto, che è quello della sopravvivenza. Significa che effettivamente quando noi proviamo certe emozioni negative di stress, ansia, paura, quello che succede è che l'amigdala va in qualche modo ad attivarsi, si allarma, sente che noi siamo in pericolo e per questo motivo dà un allarme generale. Quindi in qualche modo si manderà dei messaggi chimici a tutto il corpo che permetteranno di adattarsi a quella nuova situazione di pericolo e quindi di adattare di conseguenza tutto il corpo da un punto di vista fisiologico per affrontare al meglio quel periodo. Quel pericolo. Quindi in che modo lo farà? O lottando oppure fuggendo. Quindi se io per esempio mi trovo di fronte a una tigre e devo scappare nel bosco, così all'improvviso esce una tigre, la mia amigdala si attiva. Dice, oh cavolo, qui sono in pericolo, devo scappare. Allora cosa farà? Andrà a dare dei neurotrasmettitori, attiverà una serie di meccanismi all'interno del corpo, tra cui per esempio, ovviamente devo correre, quindi mi servono i muscoli, devo andare a nutrire i muscoli, dare molto ossigeno e molti nutrienti in modo tale che mi permettano di scappare più velocemente possibile. Quindi cosa andrà a fare? Andrà a aumentare la frequenza cardiaca, aumenterà la pressione, il sangue verrà dirottato tutto verso i grandi muscoli delle gambe, in modo tale da consentirci di scappare, il sistema digerente verrà inibito, ad esempio. E in questa ottica, quindi, immaginate che noi stiamo correndo, fuggendo da una tigre, e a quel punto gli diciamo, scusa tigre, un attimo, mi sono ricordato proprio che dovevo risolvere un problema al mio capo, dovevo rielaborare delle informazioni, risolvere un problema, mi daresti 10 minuti per risolvere il tutto e poi torno da te? Ovviamente no, in quel momento il nostro cervello disattiva molte aree, perché quello che fa in generale è quello di dirottare tutte le sue risorse verso quello che gli serve in quel momento. E in quel momento, se io sono in pericolo, non posso andare a dare le mie risorse dove non serve. Quindi, in un momento, il problema qual è? È che il nostro cervello associa per noi un professore all'esame che ci fa paura, è la stessa cosa di una tigre, perché non riesci a riconoscere la differenza tra l'immaginazione, tra qualcosa che nella nostra testa è grande e ha molta importanza e di cui abbiamo paura, rispetto a un pericolo reale, tipo una tigre che ci vuole effettivamente, ci può effettivamente sbranare e uccidere. Quindi nel nostro cervello le due cose sono uguali, esame e tigre. Ed è per questo che siamo stressati, perché in qualche modo ci sentiamo sempre in pericolo, anche se effettivamente non siamo in pericolo di morte di fronte a un professore. Eppure scattano gli stessi meccanismi. Ecco perché è importantissimo capire come funziona, altrimenti non possiamo gestire al meglio e guidare noi stessi verso i nostri obiettivi e poi di conseguenza guidare gli altri. Non avrebbe senso per questo dire a una persona devi studiare di più. No, piuttosto andrebbe detto ok, ma che emozioni provi? Come stai quando ti approcci allo studio o quando devi andare a un esame?
Quindi questo analizzare proprio tutte le emozioni che ci sono dietro a questo per poter porre appunto come una soluzione. Hai parlato prima dell'amigdala. Per noi che siamo un po' ignoranti in materia, cos'è l'amigdala?
Allora, amigdala deriva dal greco e vuol dire mandorla. Ok? Quindi ne abbiamo due. E è una piccola mandorla, immaginatela così, nel nostro cervello, importantissima, che veramente ha il controllo sulla nostra vita emotiva, soprattutto per emozioni forti come la paura, che fa parte del sistema limbico. Quindi è una piccola parte del sistema limbico di cui vi parlavo prima, che non
che
è altro.
Controlla tutto quanto.
Esatto, la nostra rappresenta la nostra vita emozionale.
Mi è chiarissimo. Come vorresti chiudere, Selene?
Allora, vorrei chiudere a questo punto dicendo che in natura, come ho detto prima, chi sopravvive non è mai il più forte, ma chi riesce ad adattarsi meglio ai cambiamenti. In questo periodo storico, effettivamente, in cui sicuramente noi abbiamo subito dei cambiamenti, la nostra quotidianità ha subito dei cambiamenti, è importante guidare se stessi verso un miglioramento, verso un raggiungimento di obiettivi che possono essere obiettivi nuovi, dato che tante cose sono cambiate, dato che ad esempio molte aziende si stanno digitalizzando, quindi stanno facendo proprio dei salti importanti per riuscire a tenersi in piedi. E allora è importante, soprattutto in questo periodo storico, sapersi adattare, e non possiamo adattarci se non riusciamo a gestire le nostre emozioni, se non riusciamo ad essere responsabili della nostra risposta di fronte a questi cambiamenti. Per questo è importante sapere come funziona, avere gestione in primis di quello che proviamo, perché se noi reagiamo di fronte a questa situazione con spavento, con ansia, con paura, andremo ad inibire delle aree del nostro cervello che ci servono per trovare delle soluzioni creative, che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi gestire le nostre emozioni equivale praticamente ad essere più intelligenti, ad essere efficienti e a raggiungere i nostri obiettivi.
È chiarissimo, guarda, con questa tua chiusura hai proprio preso il nocciolo del discorso, il perché abbiamo scelto di trattare questo argomento, l'importanza delle emozioni, che spesso vengono sfruttate anche a volte se più che a volte sempre all'interno del marketing, all'interno del mercato, per guidare le persone verso una scelta, e invece è giusto prendercene ognuno cura affinché ognuno di noi possa poi portare a un suo obiettivo attraverso la gestione di queste emozioni. Grazie Selena, è stato davvero super interessante.
Grazie.
È stata una semplice chiacchierata, avremo modo poi di approfondire negli altri appuntamenti. Vi ringraziamo per l'ascolto e salutiamo tutti quanti. A presto.
Ciao, grazie.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Taurisano è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.